vogliamo bene.
Buongiorno fratelli dolci, fratelli amati, fratelli preziosi, vi vogliamo tanto bene, benvenuti alla diretta di oggi a Radio Blast. Salutiamo i fratelli?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, Dio vi benedica.
Tutti qui vi amano e vi pensiamo tanto e parliamo di voi durante la settimana e speriamo che avete avuto una settimana benedetta. So che dai messaggi che inviate le battaglie non mancano, vedo che ci sono tanti combattimenti, ma vedo anche che se stiamo ogni giorno nella presenza di Gesù, ci riempiamo di quella forza che ci serve per vincere le battaglie. Vedo che tanti di voi inviate testimonianze e anche condividete lezioni su come vincere. E a volte attraverso le cadute, però alla fine vinciamo perché abbiamo Gesù nel cuore. E io sono convinta che la saggezza che ci serve ogni giorno per le battaglie che abbiamo davanti, quella saggezza viene dalla parola, dalle scritture che mettiamo nei nostri cuori, dalle scritture che sono come una bussola per la nostra vita. Allora siamo qui oggi per riempire il cuore con le parole di Gesù, che poi ci porta tanta pace e sentiamo la sua guida. Oh, è incredibile cosa può fare un bacio di Gesù sul nostro cuore, come ci libera dalle paure, come guarisce le nostre ferite e ci riempie di quella certezza che siamo amati, tanto amati. Allora, vogliamo fermare tutto e dire a Gesù che lo amiamo? Ti amiamo, Gesù, ti amiamo tanto e vogliamo amarti ancora di più. Vogliamo dare sempre più di noi stessi ai tuoi piedi, dedicare tutto a te. Tutti i nostri desideri, pensieri, tutto quello che siamo, vogliamo darlo a te, Signore. E ascoltiamo una preghiera veramente profonda oggi. È Paolo che prega con noi e per noi. Paolo è il fratello che ha avuto anni fa, cioè 40 anni fa, ha avuto quella esperienza che ha avuto un incidente di camion ed è andato nel paradiso per 40 giorni. E da quando è tornato, lui vive una vita piena di melancolia, cioè sempre desidera stare con Gesù, sempre sogna il paradiso. Non vede l'ora di essere di nuovo con il Signore. È normale, no? Dopo quello che vedi e senti lì, qui sulla terra, sembra, cosa faccio qui, in questa valle di lacrime? Ascoltiamo insieme la preghiera di Paolo. Grazie, fratello, sei dolce, Dio ti benedica.
Dio vi benedica, fratelli. Sono Paolo. Benedica tutti i fratelli e le sorelle della Chiesa dello Spirito che ci stanno ascoltando da molti paesi del mondo. Dono al Signore questa mia preghiera, questa mia invocazione che metto nelle mani del Signore. Ho pregato lo Spirito Santo affinché suscitasse nel mio cuore parole capaci di raggiungere tanti cuori. Ed ecco, nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Perché per noi sei l'unica verità che può esistere nella nostra esistenza. Padre, siamo salvi per il dono della fede che tu ci hai dato. Tu che sei Dio, che sei potente e glorioso, ti sei così umiliato per amore nostro, fino a diventare uomo, perché sei stato il primo ad amarci. Sei salito sulla croce e quando il tuo sangue ha iniziato a bagnare il legno della croce, in quel momento è discesa la tua salvezza sull'umanità. Anche le nostre lacrime bagnano la tua croce, Signore. Molti ancora ti respingono, respingono la tua verità. Fanno finta di nulla perché vivono nel mondo. Ma noi che siamo scelti da te per il dono della fede, sappiamo quanto amore tu hai per noi. Invochiamo il tuo perdono, Signore, tutti i giorni, perché non siamo capaci di amare come ami tu. Il tuo amore è perfetto, non ha difetti ed è continuo, perché sei morto da innocente. Hai versato il tuo sangue da innocente. Noi invece conosciamo il male. Conosciamo il difetto e siamo qui ad invocare sempre la tua presenza e la presenza dello Spirito Santo che ci sostiene. Signore Gesù, ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai scelto. Ti chiediamo di fortificarci nella fede, di renderci sempre vittoriosi di fronte al male, di fronte a Satana. Siamo consapevoli, lo sappiamo, che stiamo vivendo i tempi della fine, ma non vogliamo arretrare di un centimetro. Non vogliamo che nei cieli qualcuno dica: tu ti sei vergognato di Gesù. No, non è così. Vogliamo resistere. Quante tempeste ci aiuti ad attraversare? Tantissime tempeste. Tutti i nostri cuori hanno conosciuto la sofferenza, magari, di una persona cara che è inchiodata nel letto e sta male. Ma noi sempre alziamo lo sguardo verso il cielo e diciamo: Signore, Signore, Aiutami, ti prego, Signore, aiutami. E lo facciamo nel tuo amore, sempre solo per il tuo amore. E preghiamo lo Spirito Santo di sostenerci e di cercare sempre solo la volontà del Padre, non la nostra, ma la sua. Signore, tu ci chiedi di amare. Lo hai detto tu. Amatevi come io vi ho amato. Ma per noi non è facile, perché il mondo ci respinge. Su di noi appoggia la grande responsabilità di poter essere degni di essere la tua sposa. E allora, Padre eterno, ti chiediamo questo nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Aiutaci, donaci il tuo conforto, rendici vittoriosi di fronte al male. Te lo chiediamo nel nome del Signore nostro, Gesù Cristo. Amen. Grazie fratelli, Dio vi benedica.
Amen. Che cuore meraviglioso. Grazie Paolo. Se solo impariamo ad amare, se solo impariamo ad amare, allora sì che possiamo diventare la sposa di Cristo. Oh Signore, aiutaci. Gloria a te, Signore. Grazie
Alleluia,
Paolo.
alleluia, gloria, gloria a Dio.
Grazie, fratello.
E questo è un fratello che prega col cuore,
Sì.
eh? Si dà il caso che lui è andato in cielo. E anche io ho avuto un'esperienza quando avevo 9 anni, quando mi sono salvato. Veramente, prima avevo esperienze solo dell'Hades. Sì, ho avuto visioni dell'Hades. Però ero là. Era vero la storia. E insomma, descrivere l'inferno è una cosa infernale. C'era tanto odio, tanto male, tanto orribile. Ricordo, eravamo in questa caverna e c'era una grande paura grande paura. Poi quando mi sono salvato, le visioni sono cambiate e ho cominciato a visionare e sognare solo il paradiso. Ma bello, 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 bello.
Grazie,
Bello,
Signore.
che tutti i più bei film di Hollywood fantasiosi messi insieme non si avvicinano. Perché la cosa che più ti colpisce è l'amore. Le persone in questo castello. Verde, prati, alberi, giardini, una cosa. E poi ogni persona lì ti guardava con uno sguardo di amore bellissimo, profondo, e che non c'è diavolo. Qui adesso abbiamo
Oh wow.
combattimento alla nostra mente fino a che moriamo.
Sì.
Con la nostra mente, se sveglia la mattina, caro mio, devi cominciare a lodare il Signore, perché viene sempre il diavolo. Non fai in tempo ad arrivare al bagno, buttarti un po' di acqua sugli occhi. Il diavolo è già venuto e con le preoccupazioni, le depressioni, specialmente io che devo controllare le notizie tutti i giorni, tutte le disgrazie giornaliere. E allora cosa fai? Ancora prima di aprire gli occhi comincia a lodare il Signore, così che quando metti un piede fuori dal letto, metti il piede giusto. Comincia la giornata sul piede giusto e comincia a benedire quelli vicino. Così stamattina, quando mia moglie ha visto che cominciava a aprire gli occhi, mi ha imposto le mani e lei ha cominciato a pregare per me. Così se ogni tanto mi scappa qualcosa giusto, se ogni tanto qualcosa di giusto lo dico,
Speriamo di sì.
ringraziate Deborah, ragazzi, che prega per me.
Amen. Thank you, Debbie. Bless you.
Thank you for praying for me.
E
Sì,
lei ha detto grazie che tu hai pregato per lei.
bisogna pregare per entrambi, no?
Sì.
Pregare uno per l'altro.
Amen.
Grazie Paolo, una preghiera bellissima, lacrime bellissime,
Sì.
perché abbiamo un Gesù bellissimo. E Paolo è stato in cielo. Io lo so cosa ha visto,
Sì. E
cose, infatti è ancora tutto scioccato,
il cuore gli è rimasto lì.
capito?
È
no,
così.
è quando, sai, quando pensi, quando hai avuto un'esperienza in cielo, il Signore non ce ne dà troppe, a me non me ne ha date troppe, perché, sai, flippi, diventi flippato, diventi, cioè, non vuoi più stare in questo mondo. Quindi in questo mondo ci sono cose che amiamo e amiamo sul serio e con tutto il cuore, ma non c'è paragone con Gesù. Da
Amen.
lui vengono tutte le cose belle e dal diavolo tutte quelle brutte. E noi siamo di Gesù. Il nostro nome è scritto nel suo libro. Alleluia. E
Amen.
Paolo parlava anche della sposa di Cristo,
Sì.
no? E lui se ne intende perché è stato in cielo. Lui è, sai, non è capito. So già che non è capito lì dov'è. Quando lui parla con le persone, lo guardano strano. Come guardavano a Noè che costruiva l'arca.
Strano.
Come guardavano a Gesù che guidava 12 barbuti dietro di lui? Com'è
sì.
che guardavano questi 13 strani che andavano in giro a predicare il regno di Dio? Neanche un diploma di teologia oggi non sarebbero stati accettati in molte chiese. Chi ti manda? Che religione sei? Religione di Nazareth. No, ma chi ti conosce? Hai referenze? Qualche raccomandazione? No? Ok, guarda, ripassa il mese prossimo, vediamo se l'addormentato in piedi dall'ufficio ti riceve. Angela, ma
Sì.
io ti do il microfono. Ciao Paolo,
Oh.
grazie. Ti amo tanto, fratello.
Ma dopo una testimonianza così ti rendi conto che i miei problemi sono niente, niente è più importante, solo quello che dura in eterno.
Guarda, adesso
Solo quello ti interessa.
devo parlare alla radio, ma sai cosa veramente vorrei fare?
Cosa? E
Andare a fare una passeggiata sotto gli alberi e
parlare con Gesù.
parlare
Lo
con
so,
Gesù.
è così.
Fratelli, ci vediamo più tardi.
No, no, facciamolo qui dal vivo con i fratelli. Facciamo una passeggiata con loro e parliamo con Gesù. Rimaniamo insieme, perché alla fine tutti dobbiamo fare questo.
Gloria a Dio.
Sì,
Allora, senti, io
e
ti do il microfono e predica più che puoi, così che io ti ascolto più che
no,
posso.
no, non funziona così
C'è
oggi.
Paul che predica oggi? Do
Non lo so. Hi, Paul.
you have any tempo?
Ha detto che penserà a qualcosa.
Ci penserò. E no, perché tu sei sempre così profondo quando predichi. Angela,
Yes.
guarda.
Guarda, che ti piace o no, dobbiamo andare alle notizie, perché dobbiamo capire quello che succede nel mondo per poter prepararci per l'eternità.
Allora, tiriamo fuori le teste da sommergibile, puntiamo i binocoli a 360 gradi, vediamo se c'è qualche diavolo che si sta avvicinando
Ci sono, ma
e gli
tanti.
spariamo
Sì.
doppio calibro. Va
Amen.
bene?
Amen.
Vai, Angela, nel nome di Gesù Cristo, che Gesù ti ama.
Grazie anche a te e anche a voi, fratelli. The Jerusalem Post. Trump bombs Gaza bombshell, shattering diplomatic orthodoxy. Cosa dice?
E traduco. Allora, Trump butta la bomba di Gaza, bomba tra virgolette, no? E sconquassa tutta l'ortodossia diplomatica.
In che senso? Cosa ha
Cioè,
fatto?
lui, sai, non è un politico, lui, no?
E
Lui
cosa è?
è un vero presidente.
Ah.
Quelli, i presidenti politicanti sono quelli come Biden, che di professione fanno gli imbroglioni e i politici. In Italia abbiamo anche i nostri, no? Che i politici di professione, quelli che hanno il sorrisetto stampato col timbrato, sai, il sorrisetto come la von der Leyen, quando le persone sorridono sempre, vuol dire che sono sempre imbroglioni. E allora lui
E cosa ha
è.
fatto?
Cosa ha fatto? butta la bomba di Gaza, cioè tra virgolette la bomba, diciamo, diplomatica, no? Praticamente lui sta dicendo che i palestinesi non dovrebbero ritornare a Gaza. Cioè gli ebrei prima hanno distrutto tutta Gaza e adesso Trump dice non li fate neanche ritornare.
Non li fate tornare?
Sì, dice così.
E dove dovrebbero andare?
Aspetta che ti spiego.
Sì, aspetto.
Ora vengo e mi spiego. Lui dice che dovrebbe andare in Indonesia, in Giordania, in Egitto, nelle altre nazioni arabe. Lui dice che ci fanno questi qua in Israele? Beh, è biblico, perché Israele alla fine apparterà solo a Israele, eh? Però i politici vogliono spiegare queste cose.
Ma Gaza appartiene ai palestinesi.
Voglio dire che questa è nella Bibbia, capito? Ma morirebbero dalle risate. Perché i religiosi nel mondo oggi hanno una reputazione pessima, compreso io. Gli ebrei, pessima reputazione, perché giudicano le cose dal punto di vista del loro libro sacro. I libri sacri, siccome sono tutti falsi, tranne uno, il nostro. E un pochino quello degli ebrei. Dico pochino perché il Vecchio Testamento non è più valido adesso al completo.
Quindi allora è sbagliato giudicare secondo il libro sacro o no?
È sbagliato giudicare secondo tutti i libri sacri tranne il nostro. Ma tu voglio dire ai politici questo, che noi siamo gli unici. E non è che ti credono.
No.
In mezzo alla maraonda di pazzi stolti dalle gare, uno costruiva un'arca. E vogliela dire che quello aveva ragione. Mm-hmm. Noi stiamo costruendo l'arca, che noi la chiamiamo Nuova Gerusalemme. E vogliela dire al mondo che noi siamo gli unici che hanno ragione. Stiamo facendo la cosa giusta. Però qualunque religioso ascolti, predica stolterie. Sono tutti pagani, è logico. Quindi il mondo ha ragione a dire che le religioni sono un branco di sfasati, tranne noi però, perché noi sappiamo, per esperienza diretta, che siamo nati di nuovo e Gesù ci ha cambiato la vita, sappiamo che siamo gli unici nel giusto. Noi chi? Chi siamo noi?
Gesù, non è che siamo
i
noi
cristiani,
nel giusto.
Gesù e i cristiani, sì. Corpo di Cristo. Dimmi, alzi la mano.
Sì, allora tornando a questa notizia, perché dici tu che è giusto quello che Trump vuole fare, cioè fargli tutti da Gaza immigrare in altri paesi?
Ma guarda,
non sarebbe il nostro libro sacro a favore che tutti vivano insieme in armonia lì?
Sì, in una situazione ideale. Sì, vedi come si amano gli islamici e gli ebrei? Non è che si amano troppo.
Sì, vedo, sì.
Cioè, Trump sta dicendo una cosa assolutamente profetica. Se vedi in Zaccaria capitolo 14, vedi che sarà così, non ci saranno più palestinesi in Israele.
Eppure non è giusto.
Infatti in Zaccaria 14 dice il cananeo non ci sarà più. Chi è il cananeo? Tutti quelli che non sono ebrei.
Però non è giusto.
È nella Bibbia.
Ci deve essere spazio anche per i palestinesi, anche per quelli di Gaza, di vivere in
pace. Se diventano cristiani. Sto parlando profeticamente, non sto parlando politicamente. Mm-hmm. Che lingua vuoi che parlo?
Due lingue.
Il profetico o il politico?
Le due.
Le due. È vero, bisogna parlare anche il politico. Politicamente parlando, sì, bisogna insomma aiutare i palestinesi perché Dio li ama anche loro. E certo, e tutti i politici del mondo sono a favore, tutti insomma, la maggioranza sono a favore della Palestina, palestinesi, contro la distruzione che Israele ha fatto. E sono d'accordo, Israele ha esagerato. Mm-hmm. Ha esagerato, l'ho sempre detto. Però il fatto che Israele non c'ha il Vangelo. Israele quando ha problemi spara. Ha problemi e manda gli aerei e distrugge l'aviazione della Giordania, della Siria e dell'Egitto. È successo già un paio di volte. Ed è l'unico modo di salvarsi Israele perché non ha Gesù. Però parlando come cristiani, allora è sbagliato la violenza di Israele. Però parlando profeticamente, avendo detto che è sbagliato la maniera che è esagerato, però bisogna anche dire che profeticamente alla fine Israele andrà agli israeliani, mm-hmm. agli ebrei, che poi non si chiameranno più ebrei. Come si chiameranno?
Cristiani?
Cristiani. Mm. Questo sarà il nuovo nome degli ebrei. E allora... Le cose si potranno sistemare per sempre. Naturalmente dopo che il Signore avrà spiegato come le cose si fanno in una battaglia che si chiama
Armageddon.
Ad Armageddon Gesù spiegherà a tutti gli islamici dove vanno tutti i puntini sulle i. Capito? Connect the dots, mettere i puntini in fila. Allora, questo di Trump, di mandare via i gazani, i palestinesi, in altre nazioni, che probabilmente non avverrà, perché non è che gli islamici stanno cooperando per niente. Anzi, gli hanno già detto, hanno già risposto a Trump. Trump ha detto questo.
Sì.
Di Gaza, perché invece di ricostruire Gaza e ricostruire le città per future guerre e future distruzioni, lui dice... ricostruiamo in un posto pacifico dove possono vivere pacificamente. Ha ragione o torto?
Sembra che sì, però cosa succede con il territorio di Gaza? Israele lo prende?
Israele lo prende. Trump ha detto possiamo fare una grande Las Vegas.
Oh.
Un posto che porti profitto. Lui sa businessman, eh? Allora l'Egitto ha già risposto, gli ha detto Trump, attaccati al Trump.
Ah. Uh-huh.
La Giordania idem,
sì.
Indonesia idem con patate, insomma tutti sono d'accordo che sono in disaccordo.
Sì.
Dice ma non se ne parla neanche. Però se tu ci pensi, questi palestinesi, questi immigrati, questi rifugiati di tutto il Nord Africa, sono andati, tutti questi arabi, questi islamici, sono andati dappertutto tranne che nei paesi arabi. Come tutti l'hanno ricevuto tranne che gli arabi. E allora a me sembra che questo di Trump è la soluzione. Tra l'altro Trump non lo sa, sicuramente non lo sa, ma questo è profetico, perché avverrà così. Volenti o nolenti, i palestinesi devono prenderseli. Perché? Perché in Israele non ci possono rimanere, perché ci saranno solo gli israeliani. Sto parlando dopo il rapimento, eh? Ho già detto Zaccaria capitolo 14, questo è dopo il rapimento. Va bene, perché Zaccaria 14 comincia con Gesù che atterra, volando, mette i suoi piedi sul Monte degli Ulivi e questo si spacca a metà. E questo che evento è questo, Angelo? Tu che dovresti sapere queste cose?
Il ritorno di Armageddon, no?
Esatto, sì. Il terzo ritorno di Gesù, la terza venuta. Va bene, uno 2000 anni fa, due arriverà tra poco il rapimento, e terzo Armageddon. Gesù viene tre volte. Non ascoltate i religiosi che dicono che viene 4-5 volte. Cioè, viene uno in segreto... uno in pubblico, non è vero niente. Gesù, Apocalisse 1,7 dice, quando viene Gesù, dice, ogni occhio lo vedrà. Qual è il segreto della nonna? E allora, naturalmente, qui Trump porta questa soluzione, ma i politicanti usano tutto solo per promuovere la loro agenda, a loro gli interessa solo il loro interesse, e mirano loro interessi. E la cosa giusta a loro non interessa. Troveranno motivi per respingere, l'hanno già trovata. Che dice no, noi palestinesi sono romantici. E... però è logico che romantici nel senso che vogliono la loro terra. E certamente Trump fa gli interessi dell'America, certo. E dopo tutto per farsi eleggere ha dovuto promettere delle cose a Trump. E comunque tutte le nazioni comunque fanno solo i loro interessi. Cioè prima la loro saccoccia, poi il loro partito, poi la nazione e poi i cittadini sono gli ultimi.
Ah.
E spesso non arrivano mai.
Ah, yeah, yeah.
Comunque il mio punto è questo, voglio dire. Sono d'accordo con Trump perché, anche politicamente sono d'accordo, perché le nazioni islamiche hanno ripetutamente attaccato Israele. E se avessero vinto anche solo una delle loro guerre che hanno sempre iniziato loro, Israele non esisterebbe più. Altro che l'ONU, i diritti umani della nonna. Non ci sono diritti umani. Quando l'Islam vince, ammazza tutti, o diventano schiavi, o pagano la tassa per non essere uccisi. Questo è sul Corano. D'accordo? Quindi se avessero vinto anche solo una volta, Israele non esisterebbe più. Va bene, e li avrebbero già evacuati. Infatti gli arabi dicono, dicono, rimandateli ad Auschwitz. Capito? Dicono questo.
È terribile.
Infatti vanno sulle tombe degli ebrei e mettono le svastiche. Quindi se Israele avesse perso una volta, non esisterebbe più, sarebbe stato evacuato, oppure schiavizzati gli ebrei, sarebbero stati schiavizzati, come anche il loro Maometto comanda di fare. Maometto dice questo, o li ammazzate, oppure si sottomettono e pagano la tassa per non morire. C'è una tassa della morte, della vita. Ma avendo Israele vinto tutte le guerre con l'aiuto di Dio, Israele si è salvato per il rotto della cuffia. Però si è salvato. E come tutti i vincitori dovrebbero poter dettare le condizioni. E siccome uno stato di Palestina, uno stato palestinese, va bene, non è mai esistito. Adesso i palestinesi vogliono Gerusalemme capitale, ma no, loro non l'avevano prima, che gli ebrei non c'erano, e adesso che sono ebrei la vogliono, adesso vogliono tutto. Ma non c'era stato di Palestina, non esisteva, non era uno stato. Perché dovrebbero essere adesso? Comunque tra il Corano degli islamici, il Vecchio Testamento degli ebrei, non ci sarà mai modo di capirsi. Perché il Corano di Maometto dice, e vado, c'ho qui la referenza, guarda, Corano 2, versetto 191, dice Maometto, Allah, Corano, uccideteli dovunque li incontrate, parla degli infedeli. Naturalmente poi il Corano dirà anche il contrario, Allah è un Dio di pace,
sì.
Ci dice anche quello. Il cosiddetto libro sacro, il Corano, per questo è che è il libro più pieno di contraddizioni che esiste, va bene? Cioè, suppostamente tutta profezia di Allah, ma è così piena di contraddizioni, è possibile che Allah si contraddice così tanto? Va bene? Non è, a differenza del Vangelo, che il Vangelo è perfetto. Sono 2000 anni che il Vangelo esiste, sono 2000 anni che i nemici del Vangelo, i nemici del cristianesimo, i nemici di Dio e i nemici di Cristo, non sono, e neanche il diavolo stesso, non sono riusciti ancora a trovare un errore nel Vangelo.
Amen.
Per trovare un errore deve andare al Vecchio Testamento, dove ci sono errori di geologia. Però non sono neanche tanti errori. Cioè uno dice 600, l'altro dice 650. Cosa così, no? Cioè, quanti soldati c'erano là? Dice 600, invece l'altro dice 700. Sciocchezza così, no? Non è Dio che parla. Però profeticamente nel Vecchio Testamento è come se fosse il Vangelo. Perché le profezie del Vecchio Testamento non c'è neanche una differenza, un errore. Ci sono errori di trascrizione. Ma non è quando Dio parla, lo Spirito Santo si è assicurato che quando c'è una profezia il diavolo non ha avuto permesso di far commettere errori allo scriba. Lo scriba lì non ha potuto bere un bicchiere di vino. Però nelle genealogie, anche Paolo dice nel Nuovo Testamento, non perdetevi nelle genealogie. Va bene, perché il Vecchio Testamento ci sono, non è solo Dio che parla, ci sono anche uomini che parlano. Va bene, Davide in cos'è, Primo Samuele, cos'è, capitolo 27, 28, 29, lì, primo verso dice, un giorno morirò per le mani di Saul. Non è mai avvenuto.
Sì.
E perché Dio dice così che poi non è morto? Perché non è Dio che parla, è Davide che parla.
Ah sì, che era scoraggiato.
Quindi cioè, l'errore non è di Dio, è di sì. Davide.
Sì, sì, sì.
Però gli islamici queste cose non le possono capire perché non hanno lo Spirito Santo. Mi fermo qui?
Sì,
va bene. Potevo gridare ancora di un po' di più?
Su altri soggetti, sì.
Su
altri questo
soggetti.
Va bene. Andiamo alla prossima. È il giornale The New York Times. Norway seizes Russian crude ship suspected of cutting an undersea cable.
Allora dice New York Times, la Norvegia sequestra l'equipaggio di una nave russa sospettata di aver tagliato i cavi sotto il mare, i cavi di internet, quelle cose lì, no?
E perché i russi fanno questo?
È già successo, almeno otto, ci sono almeno otto cavi tagliati qua e là.
E chi li ha tagliati?
Beh, la Russia dice non sappiamo niente.
Per adesso li hanno presi.
L'Occidente, no, l'hanno preso, sospetti.
Ah, sospetti.
L'hanno preso perché non sanno che pesci prendere e qualcosa devono fare, se no stipendio come se lo guadagnano.
Even if the Russians did cut the cables, they're not going to say, yeah, we did cut them. They'd of course say they didn't.
Ma anche se fossero colpevoli,
chi?
I russi,
devi dirlo.
Non lo ammetteranno mai.
Giusto, giusto, John. Giusto, però io voglio dire questo, no, a questi occidentali che si lamentano che la Russia gli taglia i cavi. Ma io dico questo, Zelensky e i suoi soci neonazisti, e questi occidentali tutti messi insieme, io non so cosa credono, cosa vogliono. Loro vorrebbero essere solo loro i furbetti. Solo gli occidentali vogliono fare i furbi. Cioè loro hanno giocato di sporco, molto sporco, gli occidentali. Hanno tagliato la conduttura del gas che veniva dalla Russia. Hanno incolpato subito la Russia di quello. Poi si è scoperto che sono stati gli ucraini e i polacchi, eccetera. La CIA è sempre lì a manovrare, ovviamente. Si è scoperto. I giornali cosa hanno detto?
Niente.
Sono stati zitti. L'hanno ammesso e zitti. Ha visto mai una tomba parlare? E loro sono così. Perché, capito, era contro di loro, perché giocavano sporco. Tu vuoi fare saltare la condotta di gas che arriva in Germania, arriva in Europa, arriva da tutte le parti in Italia. E Zelensky con la CIA, capito, hanno fatto saltare il gas. Ed è peccato che adesso il gas costa il triplo, il quadriplo. Che sta mandando in depressione tutta l'Europa. E allora la Russia dice, beh, giocate sporco, allora anch'io, capito? E quindi hanno giocato di sporco l'Occidente, va bene, e i media ipocriti sono stati zitti. Perché sono stati zitti? Perché sono ipocriti. E adesso si lamentano che la Russia fa lo stesso, che gli dà il contraccambio. E così come l'Occidente ha detto, non siamo stati noi a far saltare la condotta del gas, è stata la Russia. E la Russia, scusa, si spara sui piedi, scusa. E la Russia dice, beh, lo faccio anch'io. Voi tagliate il gas e io vi taglio l'internet, io vi taglio tutto quello che posso. La Russia non lo ammette, ma secondo me chi vuoi che sia. E allora gli occidentali, oltre ad essere ipocriti, sono anche stupidi, perché si lamentano che la Russia gli dà il contraccambio. Ma si può essere più ingenui e più fessi di così? Non lo sanno che mietono quello che seminano? Angelina, cosa dici te? Sei d'accordo?
A me mi sembra che sono... Both parts are just as bad.
What?
Both parts are just as bad.
Sì, tu dici... Angelina è molto... salomonica, le equa, dice no. No, a me mi sembra che entrambe le parti sono altrettanto conciate male.
Ma se adesso è la Russia che taglia i cavi, in cosa è meglio la Russia degli occidentali? Sono uguali.
Infatti c'è una guerra, si cercano di farsi le scarpe uno l'altro. C'è da dire che loro accusano la Russia, così come hanno accusato la Russia, che è stata la Russia a far esplodere la propria condotta del gas, così hanno accusato la Russia che ha invaso l'Ucraina. Ma non è vero. La Russia, più che invadere l'Ucraina, è andata a salvare i russi del Donbass, che gli amici di Zelensky e la CIA stanno bombardando per 8 anni. Quindi sì, è vero che la Russia è entrata lì, ma è entrata lì per difendere e salvare i russi del Donbass. Ma questo i giornali americani, quali sono i giornali americani? Corriere della Sera, La Stampa di Torino, La Repubblica di Milano, Il Messaggero di Roma, quelli sono i giornali americani. Sono i giornali di colonizzazione americana in Italia. Quindi questi giornali americani, va bene, che sono italiani ma sono americani, questo qua, loro tutte queste cose le hanno ignorate, che gli amici di Zelensky hanno bombardato con la benedizione della CIA, finanziamenti della CIA, della UE, ha bombardato i russi del Donbass. È un po' come quando a Bolzano i bolzanini, l'Alto Adige, volevano l'indipendenza dall'Italia o almeno l'autonomia, l'Italia li avesse bombardati. Io secondo me sarebbe arrivata l'Austria, la Slovenia, la Croazia e chissà chi altro a bombardare l'Italia. L'Italia invece, questi erano i tempi di Andreotti e compagnia, non so se c'era già Andreotti, comunque loro, sai, italiani hanno insegnato il negoziato, la politica a tutto il mondo, no? Gli italiani hanno fatto concessioni, adesso l'Alto Adige non pagano le tasse all'Italia, se li tengono loro. Va bene, e allora i bolzanini sono contenti. Alto Adige sono contenti, invece no, i neonazisti di Zelensky e gli indemoniati dalla CIA e l'America hanno detto no, qui dobbiamo bombardare i russi del Donbass. E alcuni occidentali gli hanno detto, ma guardate che provocata la Russia così. Ma è proprio quello che volevano fare. E questa è la situazione. Angelina, a te.
Guarda, una notizia un po' più attraente è da ADN Kronos. Trump dice, stiamo parlando con la Russia, la guerra in Ucraina deve finire.
Hai capito come ragiona questo?
Grazie a Dio.
Tutti attaccano Trump, stavo guardando un po' le notizie italiane, li attaccano, perché Trump non è il classico politico ipocrita, comprato, venduto, che fa gli interessi dei media e delle banche. E questo è quello che succede. Non fa gli interessi dei sionisti mondiali, è a favore di Israele, però in modo sincero. Ma i sionisti invece sono, gli ebrei sionisti sono i banchieri, questi qui sono quelli che si riuniscono in cantina col teschio, con la candela in cima e fanno riti luciferiani, questi sono i sionisti, e i banchieri europei, alla Van der Leyen, questa è tutta gente che chissà cosa fanno nelle tenebre delle cantine di notte, chissà chi adorano. Allora Trump invece difende Israele, che è giusto perché Israele alla fine, quando si pentirà dei suoi peccati, quando si pentirà di tutti i bombardamenti su Gaza che ha esagerato, quando si pentirà di avere respinto Cristo, quando si pentirà che l'Israele storica ha crocifisso Cristo, quando si pentirà, allora avviene un momento storico che nella Bibbia è Zaccaria 12 verso 10, Israele si pente e allora il Signore la perdona e Israele tornerà ad essere popolo di Dio e si inserirà nel popolo di Dio, va bene, attraverso una porta che si chiama Cristo è la porta, non come dicono quei fuori binario sbandati predicatori evangelici che gli eletti sono gli ebrei che respingono Cristo. Ma si può essere più sbandati di così? Vabbè, preghiamo per loro, va? Preghiamo per questi predicatori evangelici che stanno tanto male guidando la Chiesa evangelica. Insomma, Trump sembra tra i pochi politici occidentali che sta spingendo per la pace. Ripetimi il titolo, Angelina.
Trump dice, stiamo parlando con la Russia, la guerra deve finire.
Hai capito? Invece Biden cosa diceva?
Più armi, più soldi.
Biden, con la benedizione del Papa, che il Papa a chiacchiere era contro la guerra, ma nei fatti dava la comunione a Biden. I vescovi americani hanno proibito la comunione a Biden e alla Pelosi, i due massimi leader americani, perché erano a favore dell'aborto. E allora cosa succede? Vanno dal Papa e il Papa gli dà la comunione. Che spaventa passeri questi qua, Mi fermo, Angelina. Pregare per Trump, ragazzi, che ci riesca a portare la pace e in Ucraina e in Gaza, nel nome di Gesù Cristo.
Andiamo, Angela, in Messico?
Andiamo in Messico.
Il Fatto Quotidiano. Il Messico invia una lettera di protesta a Google dopo che Maps ha cambiato il nome del Golfo, come annunciato da Trump.
Ok, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. C'avete la foto lì della presidente messicana che grida, no?
Sì.
L'ha messo sulla radio?
Sì, c'è sulla radio.
Perché Trump cosa ha fatto? Ha cambiato il nome? C'è il qui c'è, guardate sulla mappa, se l'avete davanti agli occhi, fratelli. Vedete che lì nella cartina del Messico c'è il Golfo, dice Gulf of Mexico.
E così è stato fino a ieri, no?
Sì, fino a ieri, sì. E però Trump ha detto no, deve diventare Golfo d'America. Capito?
But you know what?
I messicani, che gli americani gli hanno portato via tutto al Messico, hanno compreso grandi territori come Texas, l'Alabama, la Louisiana, New Mexico, cioè la Florida, apparteneva tutto al Messico.
E come?
Perché i Trump di quei tempi hanno detto questo ce lo prendiamo noi. Voi dite d'accordo e noi lo prendiamo. Allora hanno detto non siamo d'accordo e gli americani molto educatamente l'hanno preso lo stesso. Gli americani sempre educati, eh?
It isn't the Gulf of Americas, you know, the whole United, the whole Americas, it's just America, and that's not fair.
Sì, casomai deve essere il Golfo del Nord America, perché se vedete la cartina, va bene, è proprio nel Nord America, dopo l'America Centrale, c'è come un cerchio, vedete, che si chiama Golfo di Messico. Nella cartina a fianco, ecco, c'è scritto Golfo di America, che questo sarebbe la nuova mappa di Google, che Google già immediatamente l'ha timbrata Golfo d'America. E qui c'è, vede la messicana, la presidente, che si chiama Claudia Sheinbaum, si chiama, vedi come lì che grida.
Sì, ma non pensi che ha ragione? Cioè, tu dicevi pochi minuti fa pregate per Trump, sì, però non ti sembra questa smossa un po' arrogante da parte sua?
Certo.
E come? Prende il Golfo di Messico così?
Sì, dice il Messico, dice, ma ci avete già portato via tutto? Ci sono rimaste solo le mutande. E adesso, e poi il Golfo del Messico che, diciamo, il fiore all'occhiello. Dice, questo qui è la nostra gloria, che noi in Messico, che siamo, diciamo, terzo mondo qui, il mare davanti a noi si chiama Golfo del Messico. Vedi, il Golfo del Messico è diviso in due. Metà appartiene al Messico e metà appartiene agli Stati Uniti.
Ah, sì?
Quindi Trump dice, uè, noi abbiamo più portaerei, noi abbiamo più bombe.
Ah, così funziona?
E com'è che questo qui non è a nome nostro?
Oh.
E la messicana dice, non è a nome vostro perché è sempre stato a nome nostro. Ah, ho capito. Allora, giusto per non litigare, dice Trump, noi ce lo prendiamo.
Così finisce la lite.
Ha ragione, ma è in politica.
No, in politica, è ingiusto.
È ingiusto, però... Poi, sai, devi guardare anche alla grandezza, al potere, alle armi, al militarismo.
Se proprio vogliono, possono chiamarlo il Golfo Messico-Americano.
Sì, ma Trump non considera il Messico una nazione come il Canada, come l'Australia, come l'Inghilterra, che trattare da pari a pari. Cioè, in americana, sai come si chiama quella, la zona a sud del... Stati Uniti?
Come?
Siamo il cortile di casa nostra. Sì.
Our backyard.
Our backyard, lo chiamano così. Allora, è come i romani che hanno chiamato il mare Nostrum, il mare Adriatico, si chiamava il mare Nostrum.
Ah, sì?
Sì, mica andavano a Cartagine a condividere il mare. Cartagine ci ha mandato Scipione l'Africano, hanno fatto polpetta, hanno ammazzato tutti. Mi pare che hanno persino sparso il sale alla fine perché non crescesse niente. E Cartagine era una civiltà molto avanzata, però non aveva la benedizione di Dio perché sembra che facevano sacrifici umani. Va bene.
Quindi Trump si comporta un po' come il grande padrone del mondo?
Sì, come un classico americano, perché lui deve anche mantenere le promesse che ha fatto per farsi eleggere. MAGA, Make America Great. MAGA vuol dire
Make America Great Again.
Sì, tornare di nuovo a rendere l'America potente. Quindi la storia è scritta dai vincitori, almeno la storia umana di questo mondo, di questa attuale politica mondiale. Infatti, quando i romani crocifissero Gesù, per loro era un criminale. E Gesù era un criminale che è stato crocifisso giustamente dal regime romano, per la Bibbia, invece, Roma era un orribile mostro che in Daniele 7 il profeta non ha saputo neanche descriverlo, che perché tanto era orribile, che mentre gli altri imperi li ha descritti come Daniele 7, no? Come un leone, un leopardo, un orso, quando è arrivata a Roma la quarta bestia, Daniele 7, non ha saputo descrivere, è troppo orribile, i nostri compaesani, compatrioti, e l'ha chiamato un mostro orribile, quella era Roma. Allora, cioè il Messico, ho guardato un attimo la storia, ti do velocissimo, il Messico dovette cedere ampi territori agli Stati Uniti perché questi vinsero la guerra contro il Messico, e la data è 1853, per questo è che il Messico è adesso ridotto ai suoi confini attuali, perché gli Stati Uniti gli hanno rubato tutto il nord del Messico, che sarebbe adesso il sud degli Stati Uniti. Messico era gigantesco prima. Però la legge del più forte fu messa in pratica in Messico da un tale che si chiamava Emiliano Zapata, che si rivolta contro il generale Diaz messicano, e quindi Emiliano Zapata, con la legge del più forte, ha preso il potere contro il generale Diaz del Messico, che regnava nel Messico. Quindi Trump sta facendo lo stesso. Insomma, il Messico l'ha fatto anche lui queste cose. Il Messico già la metà, ho guardato la data, del 1700, già dalla metà del 1700 c'era un'oligarchia dei grandi proprietari terrieri spagnoli e anche creoli che opprimevano i poveri nativi indios messicani, un po' come gli Stati Uniti hanno fatto con gli indiani Nord America. Cioè, di nuovo la legge del più forte che vince e che regna e opprime. In questo caso praticato dai ricchi messicani contro gli indigeni indios. Qualcosa sto cercando di dire qua. In Messico ha ragione quello che sto dicendo, però Messico deve ricordarsi che ha fatto lo stesso, insomma. Va bene. Cioè, la storia racconta che negli anni 90 del secolo passato, il governo messicano usava, attenzione, squadroni della morte, che nel 1997 massacrarono in una chiesa, per fare un esempio di quello che facevano, 45 persone, compreso 18 bambine.
Oh no.
Si chiamavano squadroni della morte. Per motivi politici andavano e uccidevano tutto un villaggio.
Oh no.
Così.
Terribile.
Quindi Messico può lamentarsi quanto vuole, avrà ragione contro Trump, però la storia è scritta dai vincitori.
Sì, però non giustifica Trump questo.
Non giustifica Trump, però sto dicendo che il Messico non venga a dire che loro sono stinco di santo e che...
Sì.
Quindi sto dicendo... Cos'è che sto dicendo? Che è giusto che gli Stati Uniti facciano i bulli? Con chi attualmente? Con la Groenlandia, il Canada, il Panama, il Messico. Che Trump ha detto, mi voglio prendere il canale di Panama. E se a Panama non gli sta bene, mando i militari.
Oh.
Lui è spiccio, Cioè, è così che si fanno le cose biblicamente parlando?
Ma no.
Israele lo ha fatto in Canaan, perché quella era la volontà di Dio, era un giudizio di Dio con i cananei. Ma a parte quello, Dio non l'ha fatto più, perché quello era un giudizio contro i cananei. C'è il tempo che Dio manda fuoco del cielo e distrugge Sodoma e Gomorra, ma quello è un giudizio di Dio, non è un'invasione territoriale. Quindi non sto difendendo Trump, al contrario, sto dicendo che fino a che Gesù non viene, Gesù deve venire a spiegare al mondo anticristo, come il mondo dovrebbe essere realmente guidato e diretto. Gesù verrà a spiegarlo al mondo queste cose, secondo le regole del regno di Dio, non di Trump, americani o niente. Quindi le regole di... Vai Matteo 7, Angelina. Lì ci sono le regole di Dio, che Dio sta cercando di insegnare al mondo per questo che ha mandato Gesù, verso 12.
Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Matteo 7, verso 12.
Questo è quello che Gesù ha cercato di insegnare al mondo. Il mondo ha fatto di tutto tranne che imparare queste cose. Infatti profeti vengono uccisi, la Chiesa perseguita per 300 anni, adesso la Chiesa è tutta addormentata in naftalina, tranquilla. se passi davanti a una chiesa domenica mattina senti russare, russano. Ufficialmente cantano, ma russano nello spirito. Anche Isaia 1, Angelina, vai lì, vada.
Sì.
Verso 16 e 17.
Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Isaia 1, versi 16 e 17.
Quindi queste sono le regole di Dio. È logico che non è come sta facendo Trump. Che Trump,
no.
Sì, Dio ha usato Trump per aiutare Israele, sta ancora usando. Ma attenzione, Trump è stato eletto su una piattaforma elettorale che ha promesso la luna all'America. Lui in un giorno fermava la guerra in Ucraina. Il giorno è venuto passato e siamo ancora qua.
Sì.
Cioè, attenzione agli occhi, metteteli su Gesù, non su Trump.
Amen, amen.
Quindi fratelli politici, a volte i fratelli mi scrivono, qualcuno dice, e sono fratelli comunisti, socialisti, di sinistra, capito? Del PD italiano, e mi viene da ridere, mi cascano le braccia, ma siete ancora lì? Siete ancora lì con la politica? Non siete ancora nati di nuovo?
Quindi
è come ai tempi di Gesù che qualche discepolo era dalla parte dei Romani, quell'altro dalla parte dei Persiani, quell'altro dalla parte va bene?
Cosa può fare il Messico per riprendersi il nome del Golfo?
Niente.
Niente?
Niente può fare.
Deve arrendersi?
Sì. Se arrende o se no Trump cambia idea. Non può fare niente. Perché Trump mette le tariffe, mette le sanzioni e le nazioni falliscono.
Ah, that's his...
Sì, il suo trucco è che dice, io metto tariffe alle vostre esportazioni così andate in fallimento, che l'America è il più grande mercato. Poi metto sanzioni, se non bastassero anche le sanzioni, e voi fallite. E dopo la gente per le strade non c'ha soldi per mangiare, sommosse nelle strade e il governo cade.
E questa sua strategia fino adesso ha funzionato con le sanzioni?
Beh, non con la Russia.
Ah, non con la Russia.
Tutti gli altri, sì. Abbiamo visto che Trump ha detto adesso ha messo anche una legge che gli immigrati verranno rimandati indietro. Ci sono da 10 a 20 milioni di immigrati in America e ci sono tanti, tanti criminali. E allora hanno già cominciato a rastrellare i criminali e al ritmo di insomma molte centinaia al giorno e stanno spedendo ai loro paesi. Criminali, gente criminale che hanno ucciso, gente che ha rubato, spacciatori di droga, ho visto il video, vanno lì, bussano alla porta, arrestano tutti, li spediscono sull'aereo. E allora ha riempito un aereo militare di criminali colombiani e li ha rispediti in Colombia. La Colombia non li ha voluti accettare, dice no, questa è un'offesa, dovevate metterla su un aereo di linea, comprargli il biglietto con le hostess che gli servivano, che sono criminali, scusa. E invece l'ha messo su un aereo militare con le catene.
Oh, wow.
E allora il presidente colombiano, sai, qui i presidenti del Sud America sono molto orgogliosi, eh? C'è un orgoglio che lo tagli a fettine. E, come gli italiani sono anche peggio, però qui lo fanno vedere anche di più. E allora il presidente colombiano gli ha detto no, no, non li vogliamo. Allora l'aereo è arrivato a Bogotà, l'aereo americano, aereo militare carico di criminali, e gli ha detto no, non potete atterrare. E mi c'è da volare sull'aeroporto, alla fine è tornato in America.
Ah sì?
Sì.
Sono tornati?
Sono tornati in America. Ho visto i video. E c'è il presidente colombiano arrabbiatissimo, furioso, come ti permetti? La Colombia è la nazione... Il cuore del mondo, la Colombia, non puoi trattarci così.
Il cuore del mondo.
E allora Trump gli ha risposto, ah, va bene, benissimo, allora adesso io vi metto le tariffe sulle vostre esportazioni, metto delle sanzioni, l'indomani il presidente della Colombia ha cambiato idea, rimandateli pure.
Ah sì?
E non possono permettersi che l'America gli metta le sanzioni. Guarda, la Russia, se non avesse avuto la Cina a sostenerla e tante altre nazioni, non ce l'avrebbe fatta con le sanzioni. Mm-hmm. Invece ha avuto la Cina, eccetera, eccetera, la Russia si sta barcamenando. Dura, però sta barcamenando. E allora, quindi, rimandato l'aereo indietro...
Trump fa la guerra con le sanzioni.
Sì, l'ha mandato indietro e stavolta la Colombia l'ha accettato. Mm-hmm. Capito? E allora...
Quindi il Messico non può fare niente, allora deve semplicemente
niente,
arrendersi.
Niente.
Accettare.
Allora, possono solo gridare, gridare, possono fare niente. Perché non c'entra da fare. Il bullo del quartiere qui in Sud America è l'America, gli Stati Uniti.
Anche se non è giusto.
Ma giustizia in politica è giusto. Non c'è niente di giusto in politica. La storia è scritta dai vincitori. Mm-hmm. Perché è giusto che la Russia avesse avuto il patto di Varsavia. È giusto quello che la Cina sta facendo in Asia.
No.
Non c'è niente di giusto in politica. In politica sai, democrazia, giustizia, libertà, sono tutte cretinate. Non ci crede nessuno. Conta solo quante armi hai. Cioè il Messico c'ha 300 aerei militari che a malapena volano. Vecchi, vecchissimi, roba da museo. Invece l'America ce n'è un sacco. C'ho qui il numero che ho guardato quanti sono. Il Messico, aspetta, c'ha 325 aerei, eccolo qua, ce l'ho qua. 325 aerei da guerra molto antiquati, Messico c'ha, mentre gli americani ce l'hanno 5.200 efficienti.
Oh wow!
Quindi non è che queste nazioni possono... Cioè Trump le sa queste cose, no? Quindi lui abbastanza che manda due o tre navi e prende il Panama. Lo ha già fatto, lui ha già invaso il Panama una volta già. C'era un presidente che non voleva rinnovare il canale di Panama all'America, l'America ha mandato i Marines un po' di anni fa. E l'hanno arrestato il presidente, portato in Stati Uniti e l'ha messo in prigione per 40 anni di prigione, gli è andato per droga. Cioè, questo è il cortile dell'America, questo d'America. È meglio che o si sottomettono con le buone o con le cattive. Un po' come il patto di Varsavia, insomma, solo che qui fanno finta di essere democratici e liberi. Insomma, bisogna portare pazienza, perché quello che Dio sta dicendo anche in cielo, Dio sta dicendo di portare pazienza. Guardate, ci sono i santi, guarda, Apocalisse 6, l'ha trovato lì?
Sì.
In quel capitolo ci sono i santi del quinto sigillo in cielo. Questi santi... del quinto sigillo, Dio gli dice dovete avere pazienza, perché non lo leggi? E così come i santi in cielo devono avere pazienza, dobbiamo portare pazienza anche noi qui e sorbirci il governo italiano, europeo, americano, russo, capito?
Sì, è la ingiustizia.
9 a 11, guardami quella scrittura lì.
Apocalisse 6, 9. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce, «Fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» E a ciascuno di essi fu data una veste bianca. Fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse 6, da 9 a 11.
Gloria a Dio. Amen. Ci sarebbe altro da dire, ma se vuoi possiamo chiudere qui, perché tu mi hai chiesto di far veloce le notizie, sto cercando di mettercela tutta.
Mi fermo qui.
C'è qualche altra domanda?
No, il punto di questa notizia è che hai detto la storia è scritta dai vincitori. I vincitori fanno quello che vogliono. È ingiusto, però non puoi fermarli. Poi quando verrà Gesù, verrà anche la giustizia di Dio.
Sì, è inutile dire ma è giusto che la Russia domina nel nord, è giusto che la Cina domina in Asia, è giusto che l'America domina... Ma non c'è niente di giusto in politica. La storia la scrivono i vincitori. Cioè l'America può buttare due bombe atomiche in Hiroshima e Nagasaki e nei film te la fanno vedere che gira e rigira aveva ragione lei. Huh. Capito? Però se, che so, Israele si difende da quelli là, allora non è giusto. Che esagera, sono d'accordo, però quelli là, gli israeliani stanno lottando per la vita. Se perdono solamente una battaglia, solo una, E gli islamici li cacciano dentro il Mediterraneo tutti quanti. E Israele si chiamerà la Grande Gaza e non Israele, che non è neanche profetico. E allora devi vedere chi comanda e devi rispettare chi comanda. Ai tempi di Gesù comandava Erode, comandavano i Romani, e Giuseppe e Maria si sono sottomessi. Va bene, pagare le tasse, andare in Egitto. Era giusto che Erode uccidesse tutti i bambini a Betlemme? No. Però Giuseppe e Maria sono stati zitti e sono andati in Egitto. Mm-hmm. Quindi attenzione come apriamo la bocca, attenzione come leggevo sul giornale oggi sulla notizia che c'è un predicatore che è lì che accusa la politica, accusa i politici, se l'hanno messo in prigione. Se stava zitto, predicare il Vangelo non vuol dire accusare le autorità. Autorità devi, Romani capitolo 13 dice, devi sottometterti. Sì, ma loro hanno torto, ma facilmente hanno torto. Sono sempre le autorità. Finché Dio permette che una polizia ha un uniforme, un esercito ha gli uniformi, un governo è al governo, tu devi sottometterti. Lo ha fatto anche Gesù. Angela, ti do la parola.
Vorrei chiederti una domanda che è da parte di Lina. Riguardo al rapimento e a quelli che non sono salvati in Cristo. Dice Lina, buonasera, benedizione a tutti voi. Ma le persone che andranno nella nuova terra saranno rapiti? Mi spiego meglio, molti sono scritti nel libro della vita, altri no, e sono salvati attraverso le opere. Forse ho capito male. Potrebbe fratello Giuseppe spiegarmi? Vi ringrazio, un saluto a tutti i fratelli e le sorelle, benedizioni. Lina, figlia di Dio. E così si firma lei, Dio la benedica. E voglio fare un breve, veloce riassunto per quelli che non hanno fatto il corso biblico, e se scrivete ve lo inviamo gratuitamente, dove spieghiamo che nella Bibbia ci sono scritture che certo dicono che la salvezza è per grazia, chi vuole ricevere Gesù è un dono gratis da parte di Dio, ma quelli che non ricevono Gesù saranno giudicati al giudizio del trono bianco di Apocalisse 20, saranno giudicati secondo le loro opere. Chi avrà qualche opera buona sarà salvato dall'inferno, ma non andrà nel paradiso. Chi non ha opere buone andrà all'inferno. Queste sono persone senza Cristo.
Queste sono quelle che vanno nella nuova terra.
Giusto.
Sì, invece il paradiso è un'altra storia.
Sì.
Lì ci si salva con Gesù.
Sì.
Però comunque parliamo di quello.
Elina chiede, ma quelli che vanno sulla nuova terra, cioè non hanno mai ricevuto Gesù, saranno rapiti? Perché alcuni di loro passeranno il giudizio del trono bianco perché hanno qualche opera buona e non andranno all'inferno. Questi verranno rapiti o no?
Allora, senz'altro Lina non ha fatto corso biblico, questa sorella.
Lei lo sta ricevendo adesso.
Ah, ok. Perché noi rispondiamo a questa domanda nel corso biblico. Va bene, carissimo, Dio ti benedica. Guarda, io posso dirti questo, in base alle scritture, dopo il millennio, dopo, ci sarà il giudizio del trono bianco di Dio, Apocalisse 20, verso 11.
Sì.
E lì saranno giudicate tutte le anime che si trovano adesso nell'Hades, quelli che non sono andati in cielo, quelli che non sono salvati. Sono in un posto che si chiama il soggiorno dei morti. Le anime dei morti adesso sono in un luogo che si chiama Hades, che la Bibbia parla.
E dall'Hades si presentano al giudizio?
Si presentano dopo il millennio.
Dopo il millennio?
Sì, saranno giudicate, sì.
Ok.
E Dio non ha fretta, con calma, perché non è che può fare il giudizio per ciascuno. Cos'è l'Hades? È un luogo di sofferenza, dove Dio e il suo regno di giustizia ed amore sono completamente assenti. Questa è gente che non ha voluto l'ordine di Dio, gente che non ha voluto Gesù, e il Signore li accontenta. Adesso fate quello che volete, e mostratemi cosa potete fare senza il Dio che non avete voluto, senza il Cristo che avete respinto, senza l'amore che non avete vissuto. Mostratemi. E infatti l'Hades è un posto infernale. Ce ne sono all'inferno, al lago di fuoco adesso. Ma però c'è un luogo infernale che si chiama l'Hades, che la Bibbia ci parla. Andiamo a Luca 16, che ci dà una descrizione di com'è questo luogo infernale.
Sì.
Che questa qui è una parabola che parla di questa realtà dell'aldilà. E anche molto dettagliatamente ne parla, quindi non c'è bisogno di aspettare, non c'è bisogno di aspettare che muriamo perché scopriamo queste cose, com'è la realtà di questo luogo per le anime che avevano respinto Cristo. Allora, Angelina, guarda, leggi tutta la storia, guarda, è una parabola, 20 al 31.
E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulcere. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò, «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse, «Figlio, ricordati che tu, nella tua vita, hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato». Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse, «Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento». Abramo disse, «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli».
Wow, ho capito che cosa sta dicendo. Che sapete, fratelli, quando predicate la parola e la gente si mette a ridere? Voi predicatelo lo stesso, va bene, andate avanti lo stesso, perché se non ascoltano, vai avanti.
E il ricco disse, «No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvedranno». Abramo rispose, «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita». Luca 16, da 20 a 31.
Quindi, se non ascoltano la vostra parola, in base a Matteo capitolo 10, saranno trattati come Sodoma e Gomorra, se non si ravvedono. Allora, torniamo al punto. Questo per illustrarvi come è fatto l'Ades. C'è un grande burrone, un burrone virgolette, che separa il regno di Dio da questo Hades, che non si può attraversarlo né di qua né di là. È un luogo dove i non credenti della terra, quelli che hanno scelto di vivere separati da Dio, finalmente saranno accontentati, tragicamente. Non credo che le torture e la sofferenza di questo luogo, perché è un luogo di tortura e sofferenza questo, venga da Dio, ma piuttosto credo che in questo luogo gli spiriti imprigionati potranno finalmente fare tutto quello che hanno sempre desiderato. E quello che desiderano è solo di odiarsi, farsi del male a vicenda, maledirsi a vicenda, insomma un luogo infernale. E ho spiegato cos'è l'Hades.
Sì. E queste persone che si troveranno nell'Hades, che non hanno Cristo, queste persone, quando verrà il rapimento, saranno rapiti anche loro? Perché alcuni di loro non andranno all'inferno.
Assolutamente no. Assolutamente no. Non c'è rapimento nell'Hades. Quello è un luogo di sofferenza. Quello è un luogo della gente che tutta la vita, come la gente che tu evangelizzi e ti ridono in faccia, e che poi non si ravvedono.
Ma allora diciamo non nell'Hades, ma sulla terra ci sono persone senza Cristo che quando morranno andranno sulla nuova terra. Le persone vive, quelle verranno rapite o no?
No, assolutamente no. No, quello lì è solamente per i credenti cristiani. Può essere una chiesa sgangherata, può essere una chiesa dell'Odissea, può essere un cristiano che Gesù si vergognerà. Ma Gesù per vergognarsi bisogna che sei nella, diciamo, quella zona lì più o meno. E da qualche parte nel cielo dove non sei la presenza di Dio, non vedi il Signore, sei di seconda, terza, quarta categoria.
Infatti c'è una scrittura che vuole leggere. L'ho trovata adesso in Matteo 24:31, parla del rapimento, dice che il figlio dell'uomo verrà sulle nuvole con grande potenza. Verso 31, manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti.
Quindi gli eletti.
Gli eletti, non tutti quelli che magari non vanno all'inferno, ma sono anche senza Cristo. No, quelli no.
Sì, quindi,
solo gli eletti.
In base a questa scrittura sembrerebbe, non voglio essere dogmatico, che chiese come Laodicea così non vengono rapiti.
Dipende se sono salvati, no?
Perché non sono eletti. Sì, sono salvati per la nuova terra.
Per la nuova terra, non in Cristo.
Ma non in Cristo, quindi non sono eletti, è un'altra storia.
Sì, sì, sì.
Laodicea non sono eletti.
No.
Cioè le chiese fuori binario, come le sinagoghe dei tempi di Gesù, fuori binario, che Gesù non l'ascoltava, no? Non vengono... Non sono eletti, quindi in base a questa scrittura che tu mi hai dato, Gesù verrà per radunare gli eletti. Ora, se verranno rapiti anche quelli dell'Odissea, le chiese fuori binarie completamente, io non lo so. Perché in Daniele 12:2-3 dice che molti saranno rapiti a vergogna eterna. Mm-hmm. Quindi questo potrebbe essere l'Odissea.
Ma per rispondere a Lina... Per essere eletto e quindi rapito, devi essere almeno un figlio di Dio. Questi sulla nuova terra non saranno figli di Dio. Non sono salvati in Cristo, quindi non vengono rapiti.
Non vengono rapiti, no. Ora però, io non è che troppi dettagli, io non li ho, non ho la graduatoria che viene... Chi è talmente fuori binario che non sarà neanche rapito?
No,
e chi è fuori binario però che lo stesso verrà rapito? Io non lo so.
Certo che no.
Quindi non possiamo stare qui a dividere l'aria. Mm-hmm. Solo Dio sa queste cose, qui solo lo Spirito Santo ce le può rivelare. Guarda, andiamo a Apocalisse 20, e che questa c'è una buona risposta qui. Cioè tra di loro si salveranno solamente quelli che sono scritti nel libro della vita? Si salveranno non per grazia, ma attraverso le opere. Adesso parliamo sempre dei due libri. C'è il libro della grazia, il libro dell'agnello, e c'è il libro delle opere. Mm-hmm. I libri sono due. C'è il libro della vita, che sono il libro delle opere. Come Gesù ha detto in Matteo 19 al giovane ricco. Matteo 19, sì. Al giovane ricco Gesù gli ha detto osservi i comandamenti e vivrai. Il libro delle opere. Però il libro dell'agnello invece è il libro della grazia. Chi non è scritto nel libro dell'agnello non potrà avere accesso alla Nuova Gerusalemme, perché quello è il regno di Dio. Va bene, guarda, dobbiamo leggerlo, Apocalisse 20, trono bianco,
sì,
oppure...
Sì, va bene, lo diciamo. Sì.
Allora, andiamo lì allora. 20, dall'11 al 15, perché ci sono fratelli nuovi che non lo conoscono.
Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere.
Vedi, è adesso che le anime dell'Ades vanno davanti al tribunale bianco,
uh-huh.
Un tribunale tremendo, un tribunale spaventevole di Dio. Adesso escono dall'Ades, dopo
giusto.
Il millennio.
Sì, sì, sì.
Comincia Apocalisse 20 e poi termina al verso 7, il millennio, termina. Qui siamo al verso 11, quindi siamo dopo il millennio.
14. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, da 11 a 15.
E qui il Signore brucia tutta l'immondizia del cielo. Il diavolo, wow. I demoni, quelli che... Invece di seguire Gesù, hanno seguito il diavolo, il suo mondo, il suo egoismo, i suoi soldi, il suo potere. E purtroppo anche tanta gente di chiesa che invece di seguire la verità segue una religione. Quindi poi c'è la nuova terra. Per quelli che superano il giudizio al trono bianco, Apocalisse 20, la fine del capitolo 20, superano questo capitolo, superano il giudizio del trono bianco, e allora entrano nel prossimo capitolo, Apocalisse 21, che sarebbe la nuova terra. Va bene, quindi salvati attraverso le loro opere. Mm-hmm. Questa è una cosa scioccante, perché molte chiese non sanno che c'è gente che si salva con le opere, però sono quelli separati da Dio. Quindi sono salvati dalle opere, non per il sangue dell'agnello, e per cui non sono degni di entrare nella Nuova Gerusalemme, dove, come dice Apocalisse 21:27, dice nessuno che sia impuro, okay, o commette, sì, abominazioni o falsità può entrare. Mm-hmm. Va bene? Infatti, se guardiamo ai futuri abitanti della nuova terra, non assomigliano molto alle anime che sono state lavate dal sangue di Cristo, rigenerate, nati di nuovo. Leggiamola, Angelino, Apocalisse 22. Questa descrizione degli abitanti della nuova terra. I fratelli che hanno fatto corso biblico queste cose le sanno, ma perdonatemi, devo leggere per i fratelli nuovi, d'accordo? Allora, qui c'è una descrizione di come saranno quelli che vivranno nella nuova terra, che per il rotto della cuffia hanno superato il giudizio a trono bianco. Il loro nome erano sul libro della vita, quindi salvati per opere, ed avranno accesso non alla nuova Gerusalemme, ma sì nella nuova terra. Però sono conciati male questi qua, perché non sono stati lavati dal sangue di Cristo. Apocalisse 22, 14 e 15.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Cioè, lavano le vesti nel sangue di Cristo, nell'ubbidienza a Cristo, nel seguire Cristo, nel pregare a Cristo, non a qualche santo di qui e qualche santo di là. Quando pregate, fratellini, non sparate a mitraglia e non prendete mai nessuno. Ma cecchini, colpo sicuro. Quando dico sparare, dico sparare al diavolo, quando sparate una preghiera. Mirate la preghiera di amore, la preghiera di fede, deve essere mirata a Gesù Cristo, non a tutti i vostri santi. Per questo che Dio non vi risponde alle preghiere, per questo che avete problemi, siete ammalati, non riuscite a guarire, non riuscite a cacciare i demoni, perché non sapete pregare. Pregate a Gesù, non pregate i vostri santi. 15.
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22, 14 e 15.
Allora, qui dice fuori di cosa? Fuori dalla Nuova Gerusalemme,
dalla
città.
Sì.
Che vediamo all'inizio del capitolo. Ecco, fuori c'è tutta questa gentaglia. Non fatevi frottolare del testimone di Geova, che è nuova terra, tutti sotto gli alberi a fare picnic. No, ditegli che si sbagliano di grosso. Sotto gli alberi ci saranno cani, stregoni, fornicatori, omicidi, idolatri. Chiunque ama e pratica la menzogna. Sì, potete fare il picnic, ma state attenti che viene uno di questi qua e vi ruba il cestino col picnic. Vi ruba, sì, il pic e rimanete col nick.
Why is it so bad? E questa lista di verso 15, i cani, stregoni, fornicatori, omicidi, idolatri, i bugiardi, questi non sono quelli che vengono rapiti, che finiranno sulla nuova terra.
Ma certo che no, questi sono quelli dell'Hades. Quelli dell'Hades che by the skin of their teeth, per il rotto della cuffia, loro hanno superato il trono bianco ed erano scritti sul libro della vita per il rotto della cuffia. Più per il rotto che per la cuffia, capito? Sì. E allora, Dio ti benedica, sorellina, se hai altre domande, falle tranquillamente. Angela, se non c'è altro, io prego per questi fratelli che possono capire queste cose, come le abbiamo capito noi piano piano, no?
Certo, sì.
Nel nome di Gesù Cristo. Signore, aiutaci, Signore. Aiuta la nostra piccola chiesa ad essere purificata, Signore. Aiutaci a essere rigenerati, aiuti i fratelli che ci seguono a assicurarsi che sono nati di nuovo, non nati in una chiesa, nati in Cristo, nel sangue di Cristo per poter entrare per le porte della città, quella della Nuova Gerusalemme. Angelina, leggi di nuovo capitolo 22, Apocalisse, verso 14 e chiudo.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Apocalisse 22, 14.
Amen, fratelli, speriamo che sono stato chiaro, non tanto io, ma le scritture, insomma, sono state chiare.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Grazie,
Angela, a te.
Signore. Ti leggo una bella testimonianza e da parte di Rosa. Complimenti, fratello Giuseppe, per la sua cultura biblica e storica.
Oh, insomma, oui. Esageriamo.
Grande teologo non laureato che fa in barba ai super laureati teologi che non conoscono una minuscola parte della parola. La sua competenza sul ramo più importante della nostra esistenza. Grazie a lei e voi tutti, inclusi i piccoli della famiglia, di cui ogni volta che parlano c'è da restare senza fiato. Lo Spirito Santo è sceso su di voi per arrivare anche a noi, buoni a nulla. Grazie, Signore, per questa grazia. Adesso comincio a capire perché la vostra pagina di Radio Blast mi ha subito fatto fermare per ascoltare e cercare di capire nel mio piccolo. Io che ho visto tante pagine su YouTube e non sono mai riuscita ad ascoltare fino in fondo. In effetti, tutto mi sembrava superfluo, confusionario, tiepido. Ma sul primo ascolto di Radio Blast ho imparato a discernere senza mai avere dubbi alcuni. Grazie, grazie a tutti voi in Cristo Gesù. Grazie a te, Rosa.
Grazie, Rosa.
Lode a Dio.
Non mi merito tutto questo, però lo accetto come incoraggiamento. Ma il Signore lo sa che è solo Lui.
È la parola. È la potenza della parola che voi sentite nelle vostre vite quando aprite il cuore e la parola opera. È la potenza della parola. Noi non siamo niente, noi siamo come buoni a nulla, come ha detto Rosa, buoni a nulla.
Se noi ci colleghiamo alla parola e la parola fa tutto. Poi la potenza, le cose meravigliose, i miracoli, è il Signore.
Amen.
Se noi ci colleghiamo a Lui,
sì.
D'accordo.
È quello che serve anche a noi ogni giorno, è quello che abbiamo bisogno, stare nella presenza di Gesù, altrimenti siamo niente. Quindi grazie, fratelli, per questi incoraggiamenti e voglio ringraziare a tutti quelli che con le loro offerte e decime fanno possibile queste evangelizzazioni in tutto il mondo e anche localmente qui, che possiamo uscire e raggiungere pecorelle. Vi ringraziamo che ci state vicino, che andate passo a passo accanto a noi per combattere insieme, imparare insieme, raggiungere pecorelle insieme. È bello questo. Vi sentiamo molto vicini, sinceramente, ogni giorno. Vi sentiamo con noi. Ed è bello, è una unità spirituale bellissima. Grazie, fratelli.
Gloria a Dio.
E questa settimana stavamo pregando per come rispondere alle domande che i musulmani chiedono quando attaccano il cristianesimo. Stavamo pregando di fare più messaggi per voi, fratelli, che evangelizzate i musulmani e vi mettono domande difficili. E allora abbiamo registrato alcuni messaggi brevi, di un minuto, dove rispondiamo a questi attacchi. Magari possiamo ascoltare adesso uno di questi, poi li pubblicheremo anche tutti gli altri su YouTube, ma pregate perché vogliamo fare sempre più messaggi di questo tipo. Brevi, to the point.
Al punto.
E per rispondere alle domande difficili.
Sì, anche per ispirare i fratelli che come rispondere ai musulmani. Allora, nel nostro piccolo condividiamo la nostra parte.
Ascoltiamolo.
Maometto ha detto che è venuto a correggere la Bibbia. Vediamo alcune differenze e giudicate voi cosa va veramente corretto. Bibbia.
Efesini 5:33 dice: ciascuno ami sua moglie come ama se stesso.
Maometto dice: i mariti sono autorizzati a picchiare le mogli. Nuovo Testamento.
Galati 3:28, non c'è né maschio né femmina, siete uno in Cristo Gesù.
Maometto, la donna è inferiore al marito. Gesù dice, amate i nemici, Matteo capitolo 5. Il Corano 2:191, riguardo agli infedeli, dice, uccideteli dovunque li incontriate. Cari amici, scriveteci e diteci secondo voi, quale libro ha bisogno di essere urgentemente corretto? E siete benvenuti a condividere questo messaggio e Dio vi benedica.
quale libro dobbiamo correggere? Quello che parla di amore o quello che parla di violenza? Quale, secondo voi?
Giudicate voi, ditelo alle pecore, giudicate voi.
Quale?
Noi non giudichiamo nessuno.
Eh no, abbiamo citato solo passaggi da entrambi i libri.
Abbiamo solo citato le...
Niente altro.
Alleluia.
Andiamo avanti. Un'altra notizia è da La Repubblica. Dice, Gran Bretagna, più della metà dei giovani favorevoli a un dittatore. Ma come? Che strano questo. Cosa vuol dire, Giuseppe?
Mi ha colpito questo qua, che adesso... cioè, vediamo il mondo cambiare davanti a noi, vediamo le profezie che si adempiono. E questo articolo è veramente simbolico. Gran Bretagna, più della metà dei giovani sono favorevoli a un dittatore.
Un dittatore, cioè perché un dittatore si suppone non è corruttibile, non viene per 4 anni, ruba tutto quello che poi sparisce.
Un dittatore
rimane, fa il bene del... speriamo che fa il bene della nazione, pensa agli altri, anche se ha un pugno duro, si supponga che farà più bene che male.
Beh, insomma, i dittatori sono buoni e cattivi.
È quello il
dipende
problema.
Dalla persona. Ma credo che la dittatura è un po' l'imitazione di quello che nella Bibbia erano i re.
Ah.
Dio prima aveva i giudici, poi quando i giudici non gli sono più piaciuti agli ebrei, e loro hanno detto vogliamo un re, Dio dice d'accordo, gli ha detto a Samuele daglielo.
Sì, però come tu hai detto ci sono dittatori buoni e quelli malvagi, infatti sta arrivando un dittatore che sarà un terrore per i cristiani.
Ma infatti è il vento dei tempi.
Ah.
E Efesini 2:2 dice che il diavolo è lo spirito che è nell'aria. È nell'aria il diavolo.
Uh-huh.
Quando dico diavolo dico i demoni, perché il diavolo non è onnipresente. E allora, diciamo, il sistema di Dio nella Bibbia erano i re. E nel mondo cercano di avere quello che Dio ha messo nella Bibbia, appunto i re. Però siccome le case reali nel mondo non sono state accettate perché non accettano Dio, e allora hanno istituito il potere del popolo, virgolette, che sarebbe la democrazia, sarebbe il comunismo, sarebbe il socialismo, e non funziona. E allora vogliono tornare a un sistema dittatoriale e vogliono i dittatori. Dittatori, diciamo, può essere dalla padella alla brace. Guarda, parlando di re, perché qui stiamo vedendo che in Gran Bretagna i giovani vogliono dittatore. Lo dico dittatore, ma quello che intendono, secondo me, è un re. Non lo sanno, perché i re li hanno eliminati nel nome dello spauracchio che si chiama democrazia.
Ma ce l'hanno il re?
In Gran Bretagna ce l'hanno. Gli hanno tolto tutti i poteri, è solamente una figura emblematica, è solamente un...
Mm-hmm.
La Gran Bretagna... una regina ce l'aveva, la grande, forse una delle più grandi regine mai esistite, la grande regina Vittoria, che aveva portato la Gran Bretagna all'apice della sua potenza nel 1800. E non senza motivo, perché Vittoria era una vera cristiana, la regina Vittoria. E quando lei è morta nel 1901, e con lei tramonta anche la Gran Bretagna. Io ho vissuto circa 4 anni in Gran Bretagna e ho potuto incontrare persone dello stile vittoriano, veri gentiluomini, una bellezza conversare con loro.
Wow.
Ma il modernismo inglese di oggi, che ha dimenticato Dio, non è neanche l'ombra di quello che era. Triste, triste. Cioè il modernismo ateo mondano ha fallito su tutti i fronti. Infatti Trump adesso, nelle notizie dice che Trump sta ordinando a tutti gli edifici governativi che devono essere costruiti con uno stile diverso, ha detto Trump. Bisogna che siano poetici e romantici.
Ah,
Dio lo benedica.
Invece che moderni?
Sì, sì. Tu vai per esempio in Ungheria e ci sono questi edifici dei tempi del regno austro-ungarico, e sono poetici, belli. In Austria, vedi, qualcosa anche in Francia.
Ma anche in Italia.
Sì.
Tante città hanno il centro storico, bellissimo.
Sì, c'è la Reggia di Caserta, che è una meraviglia mondiale, vicino a Napoli. Ma specialmente Francia un po' di più, perché la Francia ha conosciuto il suo potere recentemente. Italia è andare indietro un po' di più. E l'Austria, per esempio, è uno dei paesi più belli del mondo. Mm-hmm. L'Austria. È bellissima l'Austria. Non solo la creazione di Dio, i boschi, le montagne, le cime innevate, i prati, ma anche le case, i castelli, sono bellissimi.
Sì, sì, sì.
Io mi ricordo, passavo sempre per l'Austria quando andavo in Italia a raccogliere aiuti, poi tornavo di nuovo. E allora Trump ha detto che gli edifici governativi devono essere poetici e romantici. In altre parole, non quei casermoni orribili, stile Unione Sovietica, no? Cioè, il mondo ha fatto un sacco di esperimenti, il mondo ha sognato di creare un'utopia nel mondo che si è rivelata solo illusione, fallimenti. Diciamo che è il modernismo ateo mondano che ha fallito su tutti i fronti. E uno dei più grandi padri del modernismo è stato certamente Carlo Marx. Va bene, ha cercato di fare un'utopia, ha cercato di fare un mondo comunista. Lui che era borghese, lui che era ricco con i soldi di Engels, proprio di Cavagliata, di come fanno oggi, mangiate i vermi e sarete felici, Carlo Marx. Però le utopie comuniste come quelle capitalistiche sono rivelate illusioni, fallimenti, però costato molto, centinaia di milioni di morti per scoprire che il comunismo è una fregatura, un imbroglio, una bugia, come il fascismo. E comunismo, fascismo, socialismo e democrazia sono venuti e sono passati e sono andati. E cos'è rimasto al mondo? È rimasto solo il miraggio di vivere per cosa? Per altri miraggi, per il potere, denaro, benessere. E per questi inganni il mondo senza Dio cosa fa? Vive, lotta, muore. Ma ormai non gli è rimasto più nulla di nuovo sotto il sole da provare, ha provato tutto. Il mondo ha provato ogni inganno, ogni illusione, ogni utopia, sono falliti tutti. Ogni filosofia, ateismo, agnosticismo, diabolismo, droga, perversioni sessuali, cos'è che non ha provato il mondo? Un disastro dopo l'altro. La cosiddetta civiltà del mondo è come un mostro che ogni passo distrugge. È come un bulldozer che avanza nel bosco. Dio ci liberi. E queste cose pensavo e pregavo, e ho preso degli appunti su questo, quando ho visto che il giornale dice, la Repubblica Italiana, che dice in Gran Bretagna più della metà dei giovani fino a 30 anni, fino a 30-35 anni, favorevole a un dittatore, sono stanchi di quei buoni a nulla al governo, che sono un branco di ladroni, che almeno se c'è un dittatore, dicono loro, ruberà, ma è uno che ruba, se ruba è uno, ma qui rubano tutti, e qui rubano tutti. Si fa una legge a 4 anni e vanno con le valigie vuote ed escono con le valigie piene. Mi è andata bene. Come chi era quel leader della Commissione europea di Bruxelles, come si chiamava quel portoghese, che era leader della Commissione europea, quando ha finito il suo mandato è andato a lavorare per la più grande banca mondiale. Cioè, capito cosa per chi lavorava questo? Hai capito chi difendeva? Sì. Hai capito gli interessi di chi faceva? Sì. Hai capito perché quando dici Europa pensi banche? Mm-hmm. E questi sono i tirapiedi, i pelandroni, i sicari, i mercenari. E in Inghilterra stanno dicendo, ma dateci un dittatore. Mm-hmm. Guarda, io a tutti questi politici a Roma e a Bruxelles gli darei tutti quanti una valigia, riempirei di soldi e li manderei tutti su un'isola. Andatevene dove volete, ma là. E poi a posto dei politici metterei dei lavoratori umanitari, dei missionari, e qualche sacerdote, qualche ministro della fede, qualche predicatore, qualcuno però che c'ha i frutti, non qualche pelandrone che è lì a predicare il Vangelo di prosperità. Tu lavori, io mangio. Ma dategli un pacco di soldi e mandateli a vivere in qualche bordello questi politici. Comunque la cosa triste è che i politici di solito rappresentano il popolo. Se i politici sono corrotti, che il popolo è corrotto. Se i politici sono anticristo, sono falsi, sono bugiardi, pensano all'interesse, il popolo è così. Che sono tutti lì, i popoli sono lì a fare a gara che l'economia nazionale cresca. Ma questo mondo è limitato. Se la mia economia deve crescere, da qualche altra parte deve diminuire, è un'altalena, no? Se tu multinazionalista c'hai miliardi e triliardi, e da qualche parte ci saranno nazioni che stanno morendo di fame, e ci sono. Se tu al tuo cane gli dai da bere lo champagne, da qualche parte non c'è acqua da bere.
Sì.
Oh Signore Gesù, vieni presto, Signore, Signore. Angelina, leggi quella scrittura, mi pare che l'ha letta prima di nuovo, il quinto sigillo di Apocalisse 6. Me lo leggi, per favore.
Sì, vado lì.
Apocalisse 6. E chiudo con quello. Preghiamo, Signore, che Tu, Signore, fai le nostre vendette contro il diavolo, contro la sua zizzania, Signore. Ci pensi Tu a sistemarli, oh Signore.
Verso 9. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccise per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce: «Fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» Versi 9 e 10 di Apocalisse capitolo 6.
E la risposta non la leggi?
E a ciascuno di essi...
La risposta di Dio.
E verso 11. «E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro.» Apocalisse 6, 11.
Allora, fratelli, portate pazienza.
Sì.
Il Signore ci fa aspettare, ma arriva. Il Signore viene sempre. Gloria a Dio. Vedi se mi trovi una scrittura, Abacuc 2?
Sì.
Su questo tema. Verso 1.
Abacuc 2, 1.
Poi vediamo se è quella giusta.
Io starò al mio posto di guardia. Mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. E il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Abacuc 2, versi 1 a 3.
Gloria al Signore, io starò al mio posto di guardia, dice Abacuc, il profeta. Mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatto. Evidentemente Abacuc si era lamentato dei problemi e il Signore gli dice di scrivere la profezia. Poi viene a leggere tutto il libro di Abacuc e interpretarlo. Scrivi la visione, gli disse il Signore, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo fissato. Sai, come Armageddon, no? Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. E a volte ci vuole pazienza. E poi il Signore continua e dice: ma se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Verso 4. Ma il giusto vivrà, per la sua fede vivrà. ma il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc 2:1-4. Angela.
E un'altra notizia parlando di dittatori. Sky TG24 dice Bielorussia exit poll. Lukashenko rieletto con 87,6% dei voti. Lukashenko un grande sostenitore di Putin?
Sì. Sono russi, sono slavi russi, parlano il russo, credo.
Quindi ha vinto le elezioni in Bielorussia?
Sì, sono un sacco di anni che lui è... Cioè lui è un dittatore, no?
Sì.
Loro si aggiustano i media e ci vincono sempre. Ah. In Occidente fanno lo stesso. Solo in Occidente lo fanno in un modo ipocrita e hanno la maschera di libertà e giustizia e democrazia, no? Uh-huh. Invece questi qua non sono capaci a fare tutte queste messe in scena. Come invece in Occidente l'America ha insegnato agli occidentali come essere ipocriti, come imbrogliare, come controllare i media attraverso i soldi, capito?
Però a parte quello, dice il giornale dice che ha ricevuto 87% dei voti.
Eh sì, perché sono andati a votare solamente quelli che lo sostengono.
Ah sì?
Non so quante... Non so, qui non lo dice quanti... L'affluenza. Va bene. Insomma, sì, possiamo criticare Bielorussia e Lukashenko, ma però l'Europa occidentale non è che... ci sarebbe una democrazia. I voti in Europa occidentale sono teleguidati dai media. Sono i media che riempiono la zucca della gente e gli dice che le cose stanno così. Ora, se gli elettori non ballano alla musica giusta, come è avvenuto in Romania, cioè gli elettori europei, se non ballano come dicono i media, vediamo cosa è successo in Romania, no? Mm-hmm. Cioè in Romania hanno annullato le votazioni perché non ha vinto l'uomo di Bruxelles.
Sì.
O la donna, quello che era. Adesso praticamente in Europa si tolgono la maschera e cominciamo a vedere la mostruosità che c'è dietro. Cominciano a annullare le votazioni che non sono secondo i desideri di Bruxelles e dell'America. Va bene. Cioè, annullare le votazioni è come se dicessero che gli elettori non sono in grado di intendere e di volere. Voi siete imbecilli, non potete mica, possiamo mica andare col vostro voto. Se non seguite il diktat, le indicazioni dei media, noi annulliamo il voto. Immagina se l'avesse fatto in Russia. Se la Russia annulla il voto. Oh, tutti i media che adesso sono zitti, imbambolati, ammutoliti e ipocritizzati. Va bene? Questo è l'Occidente. Poi appunto dico, la democrazia non è meglio del Bielorussia e Lukashenko. Lo fanno in un modo diverso fino adesso. Ma adesso hanno cominciato a togliersi le maschere.
Sì, va bene. Allora vado avanti. Prima di chiudere la diretta di oggi, che vedo che il tempo è passato, possiamo rispondere a un'ultima domanda da parte di Angelo. Chiede al fratello, grazie sempre carissimi. Caro fratello Giuseppe, come avviene che il suono delle trombe dei 7 anni si intende che non si udranno suonare, ma qualcuno li potrà sentire, qualcuno ripieno di Spirito Santo, qualcuno prescelto? Ossia, secondo te, dice da qualche parte la sequenza, cioè i tempi del loro suono? Grazie sempre per il vostro contributo, pane quotidiano spirituale. Dio vi benedica, grazie e un abbraccio.
Ti benedica, Angelo.
Interessante domanda. Allora, le 7 trombe di Apocalisse, che le abbiamo già studiate, avranno un suono che si ode, si sente?
Allora, caro Angelo, le scritture non dicono che le trombe si udranno.
Perché no?
Tranne una.
Quale?
La settima.
E perché solo una?
E che ne so io, così dice la Bibbia. La settima tromba, al suono dell'ultima tromba, il Signore viene. Va bene. E, perché le altre... Non dice che le altre si sentono.
Ma dice un angelo suonò la tromba, la prima, la seconda, la terza. Non si sente niente?
E può essere solo nello spirito. I profeti te lo diranno, domani suona la tromba numero uno, numero due.
Sì.
Sì, i profeti sono qui per questo.
Allora io come saprò che la tromba è suonata?
Il rapimento?
Qualsiasi, la seconda tromba. Io come saprò che la seconda e la terza ha suonato
per
ieri?
Per questo che il Signore ha dato il dono di profezia alla Chiesa. E quello è il lavoro dei profeti. I profeti sono quelli che devono dirti cosa devi fare. Per esempio, io credo che adesso lo spirito di profezia dello Spirito Santo ci sta dicendo uscite dall'Occidente.
Mm-hmm.
Io credo questo, dico questo e predico questo.
Sì,
poi
però
ognuno
non
farà
è,
quello che vuole.
Però non è una profezia che tu hai ricevuto, boom, così. E ci sono scritture su questo.
Sì, ma io ho ricevuto molte conferme in base alle scritture.
Mm-hmm.
Va bene? Io non credo che normalmente qualcuno le udrà queste trombe, semplicemente si vedranno gli effetti.
Mm-hmm.
Va bene, però, guarda, leggi Matteo 24.
Sì.
31. Qui c'è una tromba che si sente, la settima.
E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Matteo 24, verso 31.
Ecco, se lo udranno anche gli increduli, i non credenti, la zizzania...
Ma dove dice quello?
Se la udranno,
se
anche loro la udranno, la tromba, non lo sappiamo. Naturalmente, come detto, i profeti del tempo potranno ricevere profezie per avvertire la Chiesa. Guarda, Amos 3 parla di quello.
Amos 3?
Sì, verso 7.
Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Amos 3, verso 7.
E i profeti che ci stanno a fare, scusa? Come il Papa che è lì a fare riunione con i massoni? E lì a... cos'è che sta facendo questo qua? Capito? I profeti sono lì per avvertire il popolo. Guarda, in Apocalisse 11 sono due profeti che quando profetizzano non deve piovere. Se piove fermano la pioggia. Apocalisse 11, e possono mandare sciagure, disastri nazionali, che la gente del mondo dirà, ma questo qui, che è sto diavolo indiavolato questo tempo, e loro penseranno che è il diavolo che li manda, invece è Dio che li manda, Apocalisse 11, è Dio che manda disastri nazionali per tenere a distanza l'anticristo e i suoi, che non diano troppo fastidio al suo popolo.
Hai detto che la settima tromba, quella del rapimento, tu credi che sarà udibile? Ma forse non a tutti, non sappiamo se gli atei lo udranno. Eppure c'è una scrittura che dice ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero.
Sì, non dice però ogni orecchio lo sentirà.
No, ma ogni occhio lo vedrà.
Sì, perché sarà, infatti non c'è rapimento segreto. Lui viene con le nuvole, Apocalisse 1:7, lui viene con le nuvole, ogni occhio lo vedrà. Quindi questi falsi profeti del rapimento segreto stanno dicendo bugie ingannate dal nemico affinché la Chiesa non si prepari, affinché la Chiesa sia senza difese e l'anticristo la possa attaccare e vincere, combattere, distruggere. C'è uno che mi ha scritto, fa, non credo che la Chiesa sarà distrutta, d'accordo, però molti saranno morti, bruciati vivi, come è successo in Siria. I cristiani li hanno bruciati vivi, nelle stesse chiese, li hanno riempiti di Molotov, si uscivano, gli sparavano. Hanno messo i loro nemici dell'ISIS nelle gabbie e gli è andato fuoco. E questo sui giornali, non lo dico io. Cioè, non sto cercando di spaventare nessuno, vi sto dicendo quello che succede. Va bene, Gesù ha detto, cos'è? Matteo 24, 21, cos'è che ha detto?
Matteo 24, 21. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24, 21.
Okay, io, a me mi accusano di sicuro che, diciamo, non sto incoraggiando la Chiesa, dicendogli tutto sotto la grazia, in paradiso sarete tutti graziati, tutti uguali. Questo è Gesù che parla. Gesù è venuto sì per incoraggiare, ma anche per dire la verità. Gesù non poteva non dire queste cose terribili, perché lui ha la verità. Mm-hmm. Quando vado al dottore, un buon dottore, dico, e ti dice, guarda, o tagli qua, se no muori. Ma dottore, questo è scoraggiante quello che lei mi dice. È scoraggiante, ma guarda, guarda fuori dalla finestra. Sto guardando, cosa vedi? Un cimitero. Allora guarda, o tagliamo qui oppure là.
È giusto, sì.
E queste chiese che vogliono solo incoraggiamenti, voglio un pastore che mi accarezza le orecchie e che mi dice che sono sotto la grazia, anche se non faccio un fico secco per il Signore, sono sotto la grazia. Perché? Perché Lui mi ama. Questi qua sono imbroglioni. Scappate da questa gente. È gentaglia. Questa qui non so neanche se sono salvati questi qua. Così come non lo erano i religiosi che perseguitavano Gesù. Le chiese oggi sono infestate di predicatori che secondo me molti di loro la salvezza non ce l'hanno. Come possono essere così ignoranti, così senza discernimento? Come posso? Ah, parlo in lingua. D'accordo, ma una volta io stavo esorcizzando uno che era indemoniato, c'era un demone, e il demone si è messo a parlare in lingua. Gliel'ho proibito. Ti ordino di tacere. Perché i demoni ti maledicono in lingua. Il demone è salvo perché parla in lingua.
No!
Va bene, quindi non ascoltate no, no. Questi pelandroni che ti dicono che se non parli in lingue non è lo Spirito Santo.
Ci sono anche lingue demoniache, quindi. Non è lo Spirito Santo.
Ci sono... Io prego in lingue, non c'ho un super dono che parla in aramaico, però ricevo messaggi di Gesù. Però preferisco, come ha detto Paolo, mi piace Paolo quando ha detto preferisco parlare due parole in lingua che mi conosce, che capite, che non 10.000 in lingua che nessuno capisce. Certe chiese pentecostali sono diventate delle baraonde. Sono sempre lì in lingue. Parla in italiano che voglio capire cosa stai dicendo. Oh. Ma cos'è il gatto che grida?
Yeah, there's a mouse in the house.
In the house? Where?
Under the fridge.
How did it come in?
Ah. Did you close the door in the hallway?
Yeah. And we have some things trapped against it.
Oh, look at that.
So
qui siamo in campagna. E mi dice Jasmine che è entrato un topo in una stanza, abbiamo chiuso tutte le porte, e loro ha portato i gatti nella stanza e ci penseranno loro. E queste sono le diciamo, quando sei in campagna, insomma. Non c'è sovrapprezzo, è compreso nella campagna.
Yeah, it didn't happen before, though.
Ok, torniamo al punto qua.
Sì,
stiamo
posso
parlando
chiederti.
Dei topi spirituali.
Ti chiedo riguardo alle trombe. Hai detto che non si udranno quando suoneranno le trombe, ma questo non è scritto da nessuna parte nella Bibbia, no? Cioè, non sappiamo se udranno o non si udranno.
Beh, io non lo so se si udranno, perché non lo dice.
No.
Perché certe cose sono solamente per i credenti. Cioè, non, perché le sei trombe suonano, leggi la prima tromba cosa dice, va? Per esempio, Apocalisse 8:7, credo.
I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Il primo suonò la tromba, e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. Apocalisse 8, verso 7.
Cioè, io non credo che suona una tromba e poi scoppia la guerra. Questa è una guerra. Evidentemente questa qui è una guerra atomica. Evidentemente. Io non credo che suonerà la tromba e poi scoppia una bomba atomica. Non credo. La tromba, perché la devono udire i figli del diavolo? Cioè, non è così. Magari quello che tira le bombe atomiche, o che bombe siano, magari non, lo vuole fare a sorpresa che il nemico non sente. Non è che Dio gli suona la tromba per avvertirlo che... Uh-huh. No, però la settima tromba è diversa. Perché, Angela?
Perché è Gesù che torna sulle nuvole?
Sì, c'è uno scopo qui. La settima tromba, Gesù avverte i fedeli, avverte la Chiesa. Un avvertimento, non è che deve mettersi il cappellino e la cravatta, no. Avvertimento che ci siamo, ci siamo, fratelli. Magari ci saranno fratelli in prigione che vengono torturati, incatenati, e sono lì che stanno contando i giorni, le ore, i minuti. perché i profeti gliel'hanno detto quando c'è il rapimento. Mm-hmm. Guarda, non appena cominciano a costruire il Tempio, se tu leggi il nostro corso biblico profetico, ti dà i giorni specifici che mancano al rapimento. Quando cominciano a costruire il Tempio, possiamo darti i giorni prima che rompono il patto, 1260, anzi guarda, meglio, i giorni che di costruzione del Tempio, che sono 220. Poi i giorni del sacrificio quotidiano, che sono 1040. 1040 e 220 quanto fa Angela? 1260. Ma se tu andata a scuola, Angela, queste cose tu dovresti saperle a menadito.
Sì, sono distratta.
220 più 1040, Angela si è innamorata?
Sì.
Sai quando le ragazze sono distratte?
Dovrei essere innamorata. Ma di Gesù?
No, perché c'è un fratello che ha scritto, la vuole sposare.
No, io dico di Gesù. Ma quale fratello?
Devi specificare. Cioè allora, vogliamo ricominciare, Angela, torna indietro.
Ok, sono qua.
Allora, costruiscono il Tempio, immediatamente abbiamo tutti i numeri. Tutti i numeri, sono tutti giusti. L'abbiamo citato nel corso biblico, tutto perfettamente matematico. Il tempo, dal primo giorno comincia a contare 220 giorni e quello è il tempo di costruzione del Tempio. Dopodiché conti 1040 giorni e sono il tempo del sacrificio continuo, il sacrificio giornaliero degli ebrei. Conti totale, metti 1260, arriva alla metà dei 7 anni e succede... Cosa succede alla metà dei 7 anni? Sei qua, Angela?
Sì, rompono il patto.
Rompono il patto e quindi inizia là?
La tribolazione.
Perché l'anticristo depone là?
L'abominazione.
Okay. Che causa là?
La tribolazione.
La tribolazione è implementato con il?
Marchio della bestia.
Perfetto, Angela, vedo che sei tornato, benvenuta.
Eccomi, sono
qua. Forse il topo ti è distratta.
Anche quello.
Sa, qui deve fare come militare, non sa mai. Yeah. Sempre pronti a tutto. E allora, così siamo arrivati alla seconda metà, che sono mille...
Mille cosa?
Quanti giorni la seconda metà dei 7 anni?
1260.
Perfetto. Totale?
2000, non
520,
lo so.
Angela, ecco. Sei tu che sei andata a scuola. Tu sei andata all'università, Benedetta.
Lo so, però solo per poco tempo.
Queste cose dovresti superarmi.
Solo per poco tempo, poi Gesù è venuto e mi ha rapita.
Ti abbiamo rapita noi. Gesù è mandato noi a rapirti. Allora, e siamo arrivati alla fine dei 7 anni, 2520. Scrivete per questi numeri, che non sono numeri dell'otto questi qua. Poi aggiunge 30 giorni. Leggo nella Bibbia, così.
Una spiegazione di 3 ore,
Angela,
Giuseppe.
Dice, no, che... E vuole chiudere il programma.
Devi spiegarlo così bene per capire queste cose.
D'accordo. Daniele 12, versetti 11 e 12 ti dà beato chi arriva in 1290 e benedetto chi aspetta fino a 1290, fino a 1335. E che sono 1260 i 7 anni, 30 giorni l'ira di Dio e 45 giorni Armageddon.
Ce l'abbiamo fatta, i fratelli nuovi sono completamente confusi adesso.
E allora leggete ecco. Il corso biblico perché Angela non mi dà più tempo di andare avanti.
No, questo dura tempo per spiegare. Però il punto è che anche se non udremo il suono delle trombe, cioè la Bibbia ci dà dei passi, cosa succederà ad ogni tromba che suona, quindi sapremo dagli eventi. Se io voglio sapere quante trombe sono suonate, dove siamo in questa cronologia delle trombe, saprò dagli eventi.
I profeti te lo dicono, no?
Ma più che altro dalle scritture che spiegano cosa succede ad ogni tromba che suona.
Sì, lo vediamo in Apocalisse capitolo 8 e 9, ci sono lì. Ogni tromba c'è un evento.
Una descrizione.
Sì, un evento. La prima tromba, Apocalisse, cosa abbiamo detto? 8-7, la prima tromba è una guerra atomica. Mm-hmm. Poi ce ne sono altre 5. Per esempio, la quinta tromba, il diavolo viene cacciato fuori dal cielo. Dove lo troviamo? Apocalisse 9-1, il diavolo è cacciato dal cielo. Lì comincia la tribolazione, lì siamo a 1260. Poi vai alla fine... E lì deve saltare Apocalisse capitolo 11 e dice: suona l'ultima tromba. Ecco, che Apocalisse 8:1 dice sono quante? Sette. Sette trombe. Quindi la settima tromba ed ultima suona in Apocalisse 11 ed è il rapimento. Questo abbiamo studiato al corso biblico. Ragazzi, tiratevi sulle maniche, per cortesia. Sì. Va bene?
Sì.
E datevi da fare. Diventate buoni studenti. Va bene, vedi Angela? Anche Angela ancora non si ricorda bene i giorni. E lei dovrebbe.
Amen. Dovrei, sì, vero, giusto.
Ecco, ma lei farà di meglio, vero?
Anche io devo studiare.
Brava Angela.
No, ma è vero, devo go through, review them.
Devi ripassare.
Mm-hmm. That's right.
Vabbè, tante cose, però hai fatto passi giganteschi.
Dio mi aiuti.
Bene, Angelina, vuoi
chiudere? Sì, sì, ci fermiamo per oggi.
Allora chiudiamo.
Andiamo alla caccia anche noi.
Che dobbiamo andare a cercare sto topo.
Sì.
Non ci ho messo i gatti, né? Ha chiuso tutte le stanze, e la stanza, la cucina dove c'è una porta lì che si vede che era aperta ed è entrato il disgraziato.
Mm-hmm. Sì, perché qui siamo in estate e quindi con le porte sempre aperte chissà qualcosa entra.
Però abbiamo molti gatti in giro, di solito non c'è problema.
No, non è successo prima.
Non c'è problema. Mm-hmm. Bene, fratelli, diciamo una preghiera?
Sì.
Dio vi benedica, fratelli. Nel nome Amen. Di Gesù Cristo, Signore, prego per i fratelli che ci seguono.
Grazie,
Signore. Signore, e prego anche per quelli che non ci seguono, che ci possono seguire, almeno seguire te, Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Signore, non siamo gelosi, Signore, fratelli di altre chiese, che Dio benedice anche quelli, Signore.
Grazie, Signore.
Siamo tutti una grande famiglia, un grande regno, abbiamo un grande Gesù,
grazie,
un
Signore.
Grande Padre,
Amen.
Con un grande amore, una grande salvezza e una
Amen.
Grande verità
gloria a te, Gesù.
Per ciascuno di noi. E presto, Signore, non ci saranno più sette cattoliche, sette protestanti, ma saremo solo un corpo di Cristo, con lo stesso libro dottrinale, che si chiama la Bibbia, il Vangelo, la parola
Amen.
Di Dio.
Gloria a te, Signore.
Non servono libri dottrinali. Grazie, Signore, che ci ha
Grazie,
liberato
Signore.
Di tutti i libri dottrinali
Grazie,
e in cambio
Signore.
Ci ha dato lo Spirito Santo per capire la Bibbia.
Amen.
Grazie, grazie, Signore. Ti bacio, ti abbraccio, ti adoro, ti seguo, Signore, ti innalzo. Gloria, Signore. Grazie
Gloria a
te,
Gesù,
che sei così buono con noi, ci perdoni tutto, Signore.
Amen.
E noi siamo un catafascio di buoni a nulla, Signore. Però Tu ci ami così come siamo, buoni a nulla,
Alleluia.
Ci ami,
Grazie,
Signore.
Grazie, Signore. Amen.
Aiutaci, Signore, a crescere nell'umiltà, crescere nella fede, crescere nell'amarti, nell'amarci. Fratelli, che il Signore vi benedica. Che Dio vi benedica, vi dia una bella settimana, domani ci vediamo però, e ci vedremo domani per la comunione.
Amen.
E domani pregheremo per gli infermi, pregheremo per i fratelli che bisogno di liberazioni. Grazie, ti benediciamo Gesù. Gloria a Dio, mandate testimonianze, fratelli, di guarigione che possiamo condividere. Ricordate che la guarigione richiede di suonare la tromba.
Amen.
Quello è un momento che dovete suonare le trombe per dare gloria a Dio, quello che Lui ha fatto.
Grazie, Signore.
E le preghiere dei fratelli. Nel nome di Gesù, amen. Un bacio e un abbraccio.
Ciao, fratelli. Un bacio e un abbraccio da noi tutti. Vi vogliamo bene. Ciao.
Come foglia spinta via dal vento nell'inverno freddo della mia anima, così sarei senza il tuo sguardo su di me. Come neve sciolta via nel tempo, nelle stanze fredde della mia anima, così vivrei senza il rumore che il tuo amore fa dentro di me. Mai più potrei vivere lontano dalla tua presenza, dal tuo amore. Sono totalmente dipendente. Tienimi la mano quando dentro è buio. Solo tu.
soffio di un istante che sembrava eterno. Così sarei senza la passione che mi spinge oltre i limiti.
Mai più potrei vivere lontano dalla tua presenza, dal tuo amore. Sono totalmente dipendente. Tienimi la mano quando fuori è buio. Solo tu, sempre tu. Questo è il mio destino per sempre. Per sempre. Mai più potrei vivere.